Buongiorno, innanzitutto vi presento, visto che non mi conoscerete, mi chiamo Andrea Giachetti, sono qua docente al Dipartimento, dove insegno corsi, alcuni corsi in area multimediale, come grafica al calcolatore alla triennale, un corso su analisi di immagini e dati volumetrici alla magistrale e un po' di interazione uomo-macchina alla magistrale. Ed è qualche anno che faccio anche questo corso di introduzione alla grafica al calcolatore per il master. Ovviamente la prima cosa da capire è, giustamente, per fare gli sviluppatori di videogiochi bisogna avere un po' di base di grafica al calcolatore, che sicuramente, se siete qua, probabilmente avete già in parte o molto o non so quanto, e chiaramente un po' bisognerà anche adeguare il corso, di cosa parleremo in queste non tantissime ore che abbiamo a disposizione, in modo tale che questo, le cose che vi dicono vi servono al massimo, naturalmente. Chi di voi intanto ha fatto già corsi di grafica o di multimedia o di elaborazione immagini nei corsi universitari? Chi ha fatto? Voi solo e gli altri niente? Né grafica, né elaborazione immagini, né interazione uomo-macchina, che comunque state facendo un altro corso. Voi cosa avete fatto?
Io sono scelta di grafica al calcolatore.
Io la triennale, con entusiasmo.
Ah, quindi... Sì, prima, un po' di anni fa, quindi più o meno non è cambiato molto, anche se appunto qualche aggiornamento un po' c'è stato nel programma del corso, perché io ho continuato a fare il corso che faceva Fusiello e con un po' di aggiornamenti. Probabilmente è un corso che ha un po' di problemi, nel senso che effettivamente al secondo anno è un po' difficile fare certi argomenti in modo che funzioni bene per tutti, però quindi voi l'avete fatto, avete un po' di informazioni di base. Comunque, in qualche modo dobbiamo cercare di adeguarci al fatto che gli altri non hanno visto niente, e comunque non credo che vi faccia male eventualmente rivedere qualche cosa che avete già visto, soprattutto se sono passati così tanti anni. Poi naturalmente, se avete continuato a fare cose, programmare, a fare cose nell'ambito dei videogiochi o del multimedia, qualcosa avete mantenuto, però in parte, anzi in gran parte, le cose teoriche spesso quando si programma poi non si usano, si dimenticano, a parte poche cose che servono, e quindi per certi versi è molto meglio rivederli. Tra l'altro, oggi che appunto molto spesso appunto si programma in ambito grafico con strumenti di molto di alto livello, come appunto editor di videogiochi come Unity e cose del genere, molto spesso si possono applicare già cose avanzate, specialmente per il rendering eccetera, che magari quando qualche anno fa si vedevano, era difficile, in teoria erano difficili di vedere applicate in pratica, quindi vederle e contemporaneamente magari rivedere qualche dettaglio di teoria potrebbe essere comunque una buona cosa. Va bene, e comunque oggi cercheremo di concordare un po' le modalità del corso, naturalmente presentare l'argomento e cominciare a raccontare qualche cosa. Dicevo, qua c'è scritto argomenti indicativi, che potrebbero anche essere in base alle vostre richieste più o meno accentuati nel corso di queste lezioni. Poi adesso le discuteremo un attimo. La modalità di esame di massimo è sempre fatto un test scritto, dove chiedo un po' di cose con domande e risposta aperta sugli argomenti del corso, ma poi possiamo discutere con calma. Lì c'è la stanza qua dove mi trovate per eventuali ricevimenti e domande. Comunque potete, se avete dubbi, o anche contattarmi via email, l'indirizzo è quello lì: andreagiachetti@univr.it. Il materiale didattico delle lezioni che farò in questo corso lo metto direttamente sulla mia pagina personale, quindi potete andare direttamente lì. Adesso vi faccio vedere dove: www.andreagiachetti.it. Non servirebbe di massima altro, dovrebbero essere abbastanza autoesplicative, ma magari si fanno riferimenti a dei libri e come citazione per i vari argomenti. Questi sono alcuni libri di riferimento di grafica al calcolatore che affrontano un po' tutte le cose che si affrontano nei corsi introduttivi alla grafica del calcolatore. Ho anche aggiunto questo libro interessante, Virtual Reality, perché l'ho trovato l'altro giorno. È un libro nuovo, parla anche di cose che che riguardano appunto la grafica nell'ambito della realtà virtuale, che alla fine è un po' la stessa cosa che fare videogiochi. È questa cosa qua, scaricabile gratis dalla rete, quindi non è male, e ci sono un sacco di cose interessanti, oltre che anche degli argomenti che in parte sono trattati, sicuramente tratteremo in queste lezioni. Dicevo, queste lezioni sono in realtà quattro macro blocchi di 4 ore, quindi un po' pesanti sia per me che per voi, immagino, e sono appunto programmati oggi, appunto perché c'è stato uno scambio, il 27 di gennaio, il 10 di febbraio e purtroppo l'ultimo un mese e basta dopo. Adesso non so se si può fare un altro scambio o qualcosa, però se no ci adatteremo, proprio perché sono un po', diciamo, spaziate, sono molte lezioni grosse, cercherò, ma non sarà sempre possibile, di magari in pratica fare 4 mini corsi su argomenti un po' diversi uno dall'altro e cercare di comprimere tutte le cose su un argomento in blocchi da 4 ore, però non sarà sempre possibile. Dicevo, tra le tanti aspetti, diciamo, della grafica al calcolatore che serve per i videogiochi che potremmo vedere, l'idea era di partire facendo un'introduzione generale dell'argomento grafica al calcolatore e anche dicendo qualcosa relativa, per esempio, alle immagini digitali o al colore, cose che vengono date a volte per scontate, ma se, come succede spesso, i due terzi di voi non hanno nemmeno visto nessun corso di argomento multimediale, almeno a livello universitario, ci sono alcune cose che conviene discutere prima di magari addentrarsi a fare tanti algoritmi che poi magari comunque vedete in altri, anche se cerchiamo di evitare le ripetizioni con gli altri docenti, però comunque le vedete in ambito pratico, quindi meglio partire dall'inizio, insomma, quindi anche rivedere alcune cose che riguardano, per esempio, che cos'è un'immagine digitale, cos'è il colore, cosa vuol dire disegnare su uno schermo, quali sono i tipi di schermo, di display, eccetera. Quindi cercherò di vedere anche queste cose nella lezione di oggi. Poi, una cosa su cui appunto fondamentale per la grafica tridimensionale del calcolatore è parlare un po' della teoria della modellazione dello spazio euclideo, quindi vettori, matrici, trasformazioni spaziali e potenzialmente anche un po' di modellazione, anche se questo poi la modellazione degli oggetti nel mondo virtuale tridimensionale la vedremo molto velocemente, perché la vedrete anche in altri corsi. E poi due macro lezioni le dedicheremo alla cosa principale che uno si aspetta magari di studiare in un corso di grafica, che sono le cose, gli aspetti, diciamo, teorici e pratici del rendering, cioè cosa vuol dire generare immagini a partire da una descrizione del mondo tridimensionale simulando la fisica dell'interazione luce-materia e come questo si in qualche modo implementa sulle pipeline delle schede grafiche, e poi ovviamente farete funzionare in maniera in qualche modo semplificata usando appunto magari strumenti di altro livello, ma in realtà fate un sacco di cose di programmazione, quindi vedete tutto, direi, sia alto che a basso livello, credo. Va bene. Se però avete suggerimenti o richieste sugli argomenti che preferireste magari approfondire di più o approfondire di meno, nei limiti del possibile io posso cercare di farlo, naturalmente. Va bene. Gli anni scorsi non mi erano state fatte grosse richieste, ma mi era stato detto, per esempio, da un anno all'altro di parlare un pochino di più di, non so, di geometria, quindi fare anche qualche esercizio sul ruotare usare matrici, usare quaternioni per modellare trasformazioni dello spazio. Abbiamo cercato di farlo. Se avete esigenze diverse, naturalmente ditemelo, insomma cerchiamo di fare le cose più interattivamente possibili. E per quanto riguarda l'organizzazione di questi mega blocchi di 4 ore, non so come avete fatto nell'altro corso, io tenderei a cominciare presto, fare un unico intervallo e finire prima, quindi non so come avete organizzato per esempio stamattina, se avete fatto intervallo ogni ora, se avete fatto una metà. Ora, teoricamente, se uno si aspetta che ci sia il quarto d'ora accademico, vorrebbe dire che avendo cominciato alle 2, facendo un intervallo a metà, dovremmo finire alle 5 e un quarto. Diciamo che se vi va bene, verso le 5 e mezza finiamo, facciamo un solo intervallo e verso le 5 e mezza finiamo. Ok? Poi, eventualmente, aveste necessità di fare delle ore in più, le facciamo in un altro momento, però. Finendo a quest'ora facciamo regolarmente il numero di ore, diciamo, il numero di minuti usuale per le ore di studio universitari. Anche lì, se volete organizzarvi in maniera diversa, basta che me lo dite, d'accordo? Va bene, ok, quindi fondamenti di grafica al calcolatore. Quindi la prima cosa che dobbiamo capire è che cos'è la grafica al calcolatore. In realtà, se consideriamo l'evoluzione dei videogiochi e quella della grafica al calcolatore, uno potrebbe dire ma è un po' la stessa cosa, perché innanzitutto le comunità che si sono occupate di portare avanti le tecnologie dei videogiochi e quelle che sono occupate di grafica al calcolatore più in generale, più da un punto di vista scientifico, hanno fatto praticamente le stesse cose, perché è vero che, come diremo tra poco, la grafica dovrebbe fare più o meno soltanto quello che chiamiamo rendering visuale, cioè prendere una descrizione matematica di qualche genere di una scena e trasformarla in immagini da mandare in un display che l'utente vede con gli occhi, quindi generare immagini che vengono in qualche modo percepite dall'utente. Però le varie applicazioni della grafica sono sempre state in qualche modo pensate per essere applicazioni più o meno interattive che svolgono un compito con il calcolatore e che per svolgere il quale non ci si limita a scrivere degli algoritmi che facciano solo la parte di rendering visuale, ma fanno anche un sacco di cose relative alla modellazione delle scene. Dobbiamo prima costruire questi modelli tridimensionali del mondo che vogliamo poi trasformare in immagini, quindi anche questo è grafica al calcolatore, rientra in quello che è stato studiato, definito grafica al calcolatore. La simulazione fisica sia del moto, del comportamento di queste parti del mondo, che da un punto di vista fisico, ma anche dal punto di vista dell'illuminazione, quindi la simulazione sia del moto degli oggetti che dell'illuminazione degli oggetti, l'animazione e anche l'interazione. Quindi quando si parla di realtà virtuale abbiamo che c'è una parte sicuramente di rendering visivo, ma anche tutta la parte di interazione con questa scena tridimensionale, che viene studiata tipicamente o viene sicuramente affrontata dalla comunità della computer grafica, perché se andate a una conferenza di grafica al calcolatore trovate presentazioni di tecniche che hanno a che fare non soltanto con rendering, ma anche con l'interazione, la simulazione, la modellazione e quant'altro. E naturalmente sono tutte cose che trovate e troviamo nell'ambito dei videogiochi. Va bene. È chiaro che siccome quello che queste cose relative all'interazione e alla simulazione fisica, all'animazione, le vedete sicuramente in altri corsi, qua in questo corso tenderemo a limitarci a dare in qualche modo le basi riguardo a del rendering interattivo. Però nell'ambito della computer grafica possiamo sicuramente metterci anche quegli aspetti lì e in qualche modo qualcosina affronteremo anche adesso, per dare qualche prima infarinatura su cose che vedrete probabilmente meglio dopo. Va bene. Ok, quindi cerchiamo di dare una definizione e dare un po' bene gli ambiti di studio della grafica al calcolatore prima di concentrarci su quello che ci interessa di più. Va bene. Intuitivamente, appunto dicevo, ma anche come definizione più ovvia, dovrebbe essere l'uso di un calcolatore per produrre un'immagine o una sequenza di immagini, perché se vogliamo generare un video o una rappresentazione interattiva dovremmo modificare queste immagini nel tempo per far percepire un'animazione continua agli utenti, d'accordo? Però naturalmente ci sono vari aspetti di questa relativi alla creazione di un'immagine al calcolatore, perché oggi spesso pensiamo alle immagini della grafica al calcolatore quasi sempre come immagini fotorealistiche, cioè che sembrano oggetti reali, modelli generati attraverso la modellazione di oggetti tridimensionali, ed è quello che affronteremo principalmente in questo corso, e che probabilmente sarà anche la cosa che farete di più nell'ambito del vostro sviluppare videogiochi, però è tutta grafica al calcolatore, anche quella che non fa esattamente questo, perché non fa magari rendering realistico, perché non fa nemmeno rendering interattivo, perché magari non crea un gioco, un programma interattivo, ma magari crea semplicemente un film, un'animazione o semplicemente un disegno da stampare, un modello da stampare in 3D. E quindi ci sono molti, molti aspetti che in realtà si studiano nella grafica al calcolatore. Vale la pena di dare un'occhiata anche storicamente a cosa è stata la grafica al calcolatore nel tempo, d'accordo? La cosa che può stupire è che l'introduzione del termine computer graphics, cioè quello che si usa internazionalmente per grafica al calcolatore, non si riferiva a qualcosa tipo un'applicazione interattiva che in qualche modo rappresenta un disegno su uno schermo, ma praticamente a un lavoro di modellazione, perché il termine risale appunto a questa tesi di questo William Fetter, che ha usato il termine grafica al calcolatore relativamente alla modellazione del corpo umano in un lavoro sostanzialmente di che riguardava in qualche modo l'interazione, l'ergonomia della cabina di un aereo. Però la cosa non sorprende, perché naturalmente nel nostro sistema di tutte le cose che stanno intorno al rendering delle scene, la modellazione ha un ruolo fondamentale. Diciamo che una buona parte degli algoritmi che hanno consentito di sviluppare, diciamo, anche applicazioni interattive come i giochi, riguardano lo sviluppare tecniche di modellazione degli oggetti, quindi anche dei corpi umani o degli oggetti tridimensionali delle scene, efficaci, efficienti per modellare sia la riflessione della luce che l'interazione degli oggetti tra loro. Quindi è fondamentale. Naturalmente il termine computer grafica può essere in qualche modo è stato utilizzato anche per quanto riguarda quello che ci viene un po' più naturale pensare, cioè la computer grafica interattiva, cioè tutto ciò che assomiglia anche a un gioco, nel senso qualcosa che ha un display che ci dà uno stimolo visivo agli utenti e con il quale possiamo interagire. Il primo esempio probabilmente di questa cosa risale probabilmente alla prima interfaccia grafica interattiva, che è questo sketchpad sviluppato da Ivan Sutherland, che consentiva di disegnare un oggetto su uno schermo in maniera interattiva, appunto, quindi con una specie di penna si poteva trattare degli oggetti, il sistema era in grado di interpretarli le primitive di disegno e riprodurre i disegni su uno schermo in quegli anni lì, quindi non un'enormità di anni fa, si sono sviluppati appunto i computer con un display grafico che prima tendenzialmente non c'erano, quindi al massimo i computer erano macchine che facevano calcoli dandogli un processo batch mediante delle schede perforate o quant'altro, e davano degli output stampati, che in qualche senso era anche quella una forma di grafica, ma con lo sviluppo appunto dei display grafici, naturalmente nascono le interfacce grafiche, e disegnare su un'interfaccia grafica, su uno schermo, è sicuramente una forma di grafica, e i primi algoritmi relativi al disegno sono nati in quell'epoca lì, anni 60-70, e consentivano quindi di far rappresentare i disegni su uno schermo sulla base di delle primitive di disegno, e magari consentire di interagire in qualche modo col disegno. Qui c'è già una serie di algoritmi in qualche modo che sono studiati, che sono in qualche modo disciplinati dalla disciplina grafica al calcolatore, però naturalmente c'è l'unione degli algoritmi che consentono il disegno con appunto lo sviluppo anche di meccanismi di interazione, quindi c'è un in qualche modo una fusione tra la grafica e l'interazione uomo-macchina, che naturalmente non possono andare separati nello sviluppo di un sistema interattivo, sia che sia un'interfaccia utente di un programma di scrittura, per esempio, di disegno, sia che sia un videogioco. Naturalmente i videogiochi sono un esempio lampante di grafica e di sistema grafico interattivo, che è appunto ciò che andremo a studiare tra poco. Ancora. Anche qui c'è una storia più o meno parallela a quella delle altre applicazioni, quindi i primi videogiochi risalgono con display, risalgono agli anni 60, a livello diciamo di sistemi di sviluppo universitari, eccetera, e i primi giochi diciamo sul mercato risalgono agli anni 70, 72, l'anno in cui è uscito Pong, e questo, lo sviluppo dell'industria dei videogiochi, è sicuramente stato quello che ha dato un grossissimo impulso allo sviluppo dei sistemi interattivi di tutti i tipi, quindi anche quelli tra virgolette seri, che però in qualche modo hanno la stessa tecnologia, perché naturalmente se volete sviluppare un visualizzatore di molecole biologiche o un simulatore di volo, usate le stesse tecnologie che usate per lo sviluppo di videogiochi interattivi, naturalmente. In questo ambito, quindi specialmente quello dell'intrattenimento, quindi non soltanto l'animazione interattiva di modelli 3D, ma anche quella non interattiva, quindi la generazione di video a partire dalla descrizione della scena, sono nati appunto tutti gli algoritmi che in qualche modo studiamo ancora adesso nei corsi di grafica al calcolatore, che consentono di creare modelli tridimensionali facili in qualche modo da codificare, da manipolare, da renderizzare con gli algoritmi di visualizzazione, e poi tutti gli algoritmi che consentono un rendering e hanno consentito via via un rendering, quindi una creazione di immagini sempre più efficace, quindi sempre più fotorealistica o quantomeno sempre più accurata per quello che si vuole realizzare. Ancora, quindi si è cominciato a creare i modelli tridimensionali usando i modelli poligonali, che sfrutterete o userete o usate pesantemente. Questo è nato per esempio negli anni 70 con la prima animazione di grafica 3D, che era basata sul modello poligonale di una mano, che è stata fatta appunto da Catmull, che non a caso poi ha fatto carriera, diventerà poi il fondatore e presidente della Pixar. Va bene, quindi a volte anche sviluppare cose in ambito universitario poi porta a fare carriera, no? Non da poco. Quindi tutti gli algoritmi, anzi buona parte degli algoritmi di base del rendering interattivo e non interattivo, basato su modelli triangolati, poligonali, che in parte vedremo e userete pesantemente quello che farete, nascono e si sviluppano in questi periodi qui. Sono stati sviluppati tutti negli anni 70, inizi anni 80. Va bene. La cosa interessante dal punto di vista poi dell'uso di queste tecniche di modellazione e di rendering è che per in qualche modo rendere molto più efficiente la pipeline di rendering interattivo di questi modelli, si è sviluppata appunto una vera e propria pipeline implementata in hardware che ha consentito lo sviluppo molto veloce in qualche modo di applicazioni di grande qualità e prestazioni utilizzando appunto l'hardware parallelo, come si fa adesso appunto con le schede grafiche dedicate di PC, ma anche di dispositivi portatili, console e quant'altro. Va bene. E in qualche modo questa evoluzione è stata abbastanza recente, perché se guardate le date, insomma, l'uso diciamo dell'hardware grafico per la grafica tridimensionale interattiva appunto risale in pratica agli anni 90, e da allora però c'è stata una vera e propria un vero e proprio boom diciamo dello sviluppo appunto di questi sistemi, di queste schede grafiche parallele, e naturalmente i giochi e la grafica tridimensionale hanno in qualche modo condizionato pesantemente anche lo sviluppo generale dell'hardware dei calcolatori, per cui oggi sui calcolatori si fa anche appunto computazione general purpose sulle GPU, si fa un sacco di cose utilizzando quello che in teoria è stato pensato come un hardware molto specializzato per fare delle operazioni molto precise con la grafica, quindi quella di processare modelli triangolati, trasformare modelli triangolati in immagini, cercando di velocizzare, rendere molto più efficiente la realizzazione di quegli algoritmi di rendering e illuminazione che studieremo in questo corso, immagino un po' conoscerete già, e quindi è molto interessante anche notare questa cosa. La storia diciamo dell'uso diciamo dell'hardware dedicato per la grafica nasce un po' prima naturalmente dell'uso della grafica dedicata per il 3D, però poi vedremo un attimo anche l'evoluzione delle schede dedicate per la grafica. Quindi intorno a questo sviluppo di questi algoritmi, di queste tecniche, è nata naturalmente una comunità sia a livello accademico sia a livello industriale. Questo fa sì che in qualche modo si siano sviluppati congressi, riviste, diciamo meeting in cui si riuniscono le comunità dedicate. La cosa interessante è che in queste comunità, per esempio appunto il SIGGRAPH, che è la Special Interest Group della grafica dell'ACM, ma anche l'Associazione Europea Aerographics, eccetera, con le loro conferenze, si occupano appunto in queste conferenze, in questi giornali, in queste riviste che trattano della computer grafica, si parla, si lavora su non soltanto su appunto il semplice algoritmo di rendering, ma su tutto diciamo il sistema che più o meno stavo discutendo, quindi non soltanto la semplice creazione di immagini, ma la modellazione 2D, 3D e anche 2D, quindi anche la modellazione fatta non necessariamente per il rendering su schermo, ma anche per digital manufacturing, computer design, eccetera. Quindi la stessa gente che si occupa di algoritmi di modellazione in grafica si occupa oggigiorno anche appunto di stampa tridimensionale, realizzazione di manufatti, eccetera. Però naturalmente si fanno anche quelle cose che riguardano per esempio i videogiochi, come l'animazione, la realtà virtuale, e ci sono un sacco di applicazioni in qualche modo anche di tipo diverso, come appunto la visualizzazione, eccetera. Quindi la computer grafica a livello di comunità scientifica è molte cose messe assieme, e ha molte intersezioni con un sacco di altre discipline, per esempio l'image processing, perché bisogna comunque generare immagini, la fisica, perché bisogna fare simulazioni sia a livello di interazione luce materia sia a livello di simulazione di oggetti che si muovono in una scena e quindi possono animarsi, collidere, eccetera, sia a livello di computer vision, perché i sistemi interattivi moderni hanno sia una parte, diciamo, di riproduzione del rendering del mondo 3D, ma anche una parte di acquisizione del mondo circostante che possono usare per generare le immagini virtuali e così via. La geometria computazionale che serve a fare la modellazione fatta bene, eccetera. Va bene. Volendo dare una definizione comunque semplice di graphical calculatore, comunque resta sempre il discorso che dicevo all'inizio, quindi alla fine la graphical calculatore è una disciplina che studia tecniche e algoritmi per la rappresentazione virtuale di informazioni visuali, di informazioni numeriche prodotte o elaborate dal computer. Perché prodotte o elaborate? Perché potrebbe anche essere che naturalmente il mondo virtuale che io trasformo in immagine non sia necessariamente qualcosa che è stato generato dal computer, ma magari, come in certe applicazioni, è semplicemente un qualcosa che è stato acquisito con un sensore dalla realtà e gli algoritmi di grafica hanno semplicemente un pochettino elaborato, per esempio estraendo o sovrapponendo alla scena, diciamo, acquisita delle cose in più, come si fa per esempio nella produzione di video, per esempio una produzione televisiva o nella realtà aumentata e così via. Va bene. O se vi annoio, avete domande, interrompetemi quando volete per fare qualsiasi tipo di osservazione, sia domanda, sia critica, sia dubbi, eccetera. Ok, e va bene, stavo dicendo che una delle discipline che hanno a che fare quindi con la computer grafica è la computer vision. La cosa interessante è che la visione computazionale, la computer vision, può essere considerato come un po' l'inverso della computer grafica, cioè la computer grafica è qualcosa che prende delle rappresentazioni digitali dentro il calcolatore, quindi numeriche, le trasforma in stimolo visivo, quindi in un'immagine creata a un display. La computer vision è la scienza che fa l'opposto, acquisisce delle rappresentazioni visuali del mondo tramite delle telecamere e le trasforma in numeri che rappresentano, o in etichette che rappresentano un'interpretazione del mondo, in qualche modo. E le due discipline sono ovviamente legate, perché poi in un sistema come un sistema interattivo, dove c'è un loop tra le cose, naturalmente ci possono essere entrambi gli aspetti in un'unica applicazione. Cioè, se pensate a un videogioco moderno che magari ha anche un input che non è più semplicemente un joystick, ma è magari appunto un sensore di profondità, una telecamera che cattura in qualche modo la scena reale, allora è chiaro che c'è anche nella stessa applicazione, ci sono entrambi gli aspetti, e in qualche modo anche algoritmicamente c'è una relazione tra le cose che si fanno nelle due discipline, perché naturalmente il mio mondo che modellerò nella mia applicazione avrà sì una parte in cui trasformo questo mondo in immagine, sia una parte in cui nella stessa codifica del mondo io faccio in qualche modo delle modifiche, dei processi che dipendono da in qualche modo quello che di quella scena ho acquisito da un dispositivo di input, quindi una telecamera. Va bene. Tant'è che appunto al giorno d'oggi spesso si tendono a sfumare le differenze tra le discipline, quindi non si parla più di computer vision, image processing, interazione uomo-macchina o computer grafica al calcolatore, ma molto spesso si usa un unico termine per parlare di qualche della disciplina che si occupa di tutti questi aspetti. Tipicamente oggi è di moda usare il termine visual computing per intendere tutto questo. Bene. Quindi qua c'è una definizione che si può trovare in rete di visual computing, dove appunto trovate tutto ciò che ha a che fare in qualche modo con le immagini e modelli tridimensionali, quindi lavorazione di immagini, visualizzazione, computer vision, realtà virtuale, realtà aumentata, eccetera. E bene o male quello che cerchiamo di fare qua, per esempio nella laurea magistrale, è di avere un curriculum in cui si affrontano tutti gli aspetti del visual computing, che infatti è chiamato curriculum visual computing. Va bene. Questo per dare un inquadramento storico e diciamo di disciplina all'argomento computer grafico, che è sempre comunque bene inquadrare i vari argomenti nel loro ambito in qualche modo. Bene. Adesso andiamo a capire qualcosa più in dettaglio su cosa vogliamo fare, naturalmente. Quindi dovremmo in generale sviluppare dei sistemi che generano una rappresentazione visuale, quindi di massima, quindi qualcosa che possa essere trasformato in stimolo visivo da un dispositivo di output, e quindi siamo condizionati fortemente in quello che vogliamo fare dal dispositivo di output. Quindi naturalmente il tipo di cose che dovremo creare a partire dalla nostra descrizione del mondo dipenderà da cosa vogliamo con che cosa vogliamo rappresentare il nostro output. Fortunatamente abbiamo quasi sempre lo stesso tipo di output per le applicazioni che ci interessano, ma in realtà non è vero questo per in generale per tutte le applicazioni della computer grafica, perché è vero che generalmente noi rappresentiamo l'output dei nostri algoritmi come in pratica un'immagine raster o un'immagine, una matrice di valore di colore o di livello di luminosità, che può essere rappresentata da un monitor come quelli che avete davanti. Va bene. Questa è una rappresentazione adesso standard, ma naturalmente non è l'unica possibile, non è l'unica che vorremmo in tutte le applicazioni. Pensate che per esempio noi potremmo applicare algoritmi di grafica per appunto fare stampa di alta qualità, per esempio 2D, per fare stampa 3D come si fa al giorno d'oggi di manufatti di vari materiali, ma anche per rappresentare qualcosa che può dare uno stimolo divisivo su altri display più complicati di quelli semplici che siamo abituati a utilizzare, per esempio display stereoscopici che sono molto più complicati di quelli normali, ma anche display volumetrici, eccetera. Comunque, a parte qualche piccola modifica nel caso appunto utilizziamo al giorno d'oggi display stereo, per esempio caschi per la realtà virtuale o monitor un po' più complicati che vedremo brevemente tra poco, l'idea che il nostro output sono delle matrici che rappresentano delle immagini digitali, sempre che sia chiaro di cosa si tratta quando parliamo di immagini digitali, ma lo ripeteremo bene tra poco, nelle nostre applicazioni l'output è sempre quello. E bene o male, se consideriamo videogiochi e quindi sistemi di grafici interattivi, anche il tipo di applicazione che dovremo sviluppare, quindi dovrete sviluppare, che svilupperete nei vostri laboratori, ha sempre più o meno la stessa struttura da un punto di vista pratico implementativo. Quindi l'idea è che noi dobbiamo inserire, diciamo, con quello che vedremo in questo corso, gli algoritmi di base da
utilizzare per far funzionare questa parte qua di un sistema, che è anche un po' questa, diciamo, in un sistema che è sempre fatto in questo modo. Quindi c'è un mondo virtuale, in qualche modo, definito da un programma al calcolatore, che quindi contiene una rappresentazione di un mondo
con il suo spazio, le sue coordinate, i suoi oggetti
definiti, con strutture dati opportune, naturalmente, e dentro questo programma naturalmente ci sono anche tutte le regole con cui questo mondo vive.
Quindi se ci sono, diciamo, delle regole con cui vive, interagisce
con l'utente, sono naturalmente implementati in questa applicazione, che è appunto l'applicazione interattiva utente. Questa interagisce come interattiva con l'utente insieme, cioè, sulla base di una serie di dispositivi di input che quindi catturano
in qualche modo delle informazioni relative alle azioni dell'utente,
e in base a le modifiche che l'utente ha generato in questo mondo danno un output attraverso il rendering, quindi la trasformazione del nostro modello in immagini, che viene rappresentato sul dispositivo di output, e questo in un loop che, per avere l'interattività, naturalmente dovrebbe aggiornare queste immagini che vengono rappresentate dai dispositivi di output a un frame rate maggiore dei 10 prima secondo, cioè aggiornare le immagini con una frequenza almeno pari a quella lì, d'accordo? Ok. Ok. Va bene, quindi quale tipo di output dobbiamo generare con quella frequenza lì? Abbiamo detto tipicamente un'immagine digitale, che sarà in generale un'immagine raster, cioè una matrice di punti, anche se questo non è stato sempre vero, e non è sempre vero per tutti i tipi di giochi o tutti i tipi di applicazioni interattive. Se andiamo a leggere sui libri immagini digitali, leggeremo che cos'è un'immagine digitale. Generalmente vediamo che esistono due metodi in pratica per codificare un disegno in un file, in una memoria, in una regione di memoria del computer. Va bene. Uno è quello raster, che dicevo prima, cioè la mia immagine è semplicemente una matrice dei puntini colorati come quelle che rappresentiamo nei display comuni, ma ne esiste anche un'altra che usiamo in realtà spesso quando lavoriamo al calcolatore, che è quella vettoriale, cioè rappresentiamo il mondo, rappresentiamo un disegno mediante una serie di comandi di disegno che dicono, per esempio, una penna di qualche genere di fare il disegno disegnando una serie di primitive, per esempio disegnare una curva fatta in un certo modo, disegnare una linea fatta in un certo modo, una certa posizione, eccetera. La grafica vettoriale viene usata pesantemente, per esempio, nei formati di stampa, nei formati di codifica dei documenti da stampare, perché naturalmente permette di rappresentare i disegni in maniera indipendente dalla risoluzione, cioè dalla densità dei punti di una griglia. Quindi, se devo rappresentare i due disegni a scale diverse, non soffro del problema, appunto, della quadrettatura che ho se devo ampliare la scala, diciamo, di un disegno. Quindi, se scalo un disegno, posso comunque ridisegnare il disegno rappresentato con grafica vettoriale, posso naturalmente ridisegnarlo alla risoluzione che mi consente il mio dispositivo. Va bene. Quindi l'idea della grafica vettoriale è di rappresentare le immagini come un insieme di primitive di disegno, in cui posso dare ovviamente i parametri che mi dicono il colore, se è pieno o vuoto, eccetera, come facciamo quando codifichiamo un disegno con un programma di disegno standard, naturalmente. Bene. questa rappresentazione, appunto, oltre che i documenti da stampare, per esempio, è pesantemente usata all'interno dei calcolatori per memorizzare, per esempio, i caratteri, che quindi possiamo ingrandire in modo senza che vediamo dei quadrettoni. Quindi possiamo poi rappresentare memorizzando solo la forma vettoriale e trasformandola, quindi rasterizzandola alla risoluzione che ci interessa a seconda del monitor che abbiamo, dell'ingrandimento che vogliamo fare, eccetera. D'accordo. Uno dice, vabbè, questa rappresentazione non la uso però nei giochi o nelle applicazioni interattive, dove devo comunque poi andare a rappresentare l'output come un'immagine raster. La risposta è: non è vero, prima di tutto, perché come vedremo quando facciamo la grafica nelle nostre schede grafiche, per esempio, abbiamo una pipeline che si chiama appunto di rasterizzazione, perché in realtà appunto i disegni prima li faccio in formato vettoriale, poi li rasterizzo in un secondo tempo, perché quando ho i miei modelli poligonali, i miei modelli sono modelli vettoriali tridimensionali, quando faccio la proiezione sul piano immagine della mia telecamera virtuale faccio dei disegni che sono vettoriali, e solo all'ultimo momento la mia scheda grafica trasforma questi disegni vettoriali in immagini raster. Quindi in realtà la nostra pipeline grafica che studieremo è almeno per buona metà vettoriale, poi diventa raster. Seconda cosa, in realtà i primi videogiochi, e così come i primi monitor, ovviamente voi non vi ricorderete, ma io che sono anziano me li ricordo, c'erano display, cioè prima che diventassero comuni soltanto diciamo i monitor come appuntini, diciamo come i televisori che siete abituati a vedere, si usavano molto display di questo tipo, vettoriali, dove appunto anziché il disegno sullo schermo essere fatto mediante una creazione di una matrice, che poi in realtà nei televisori, quelli a tubo catodico, comunque veniva fatta con un pennello di luce che si muoveva, diciamo, scansionando delle righe di una matrice, in realtà questi display qua praticamente avevano un pennello di luce che andava a comporre un disegno, così come fanno i plotter, diciamo, muovendo il pannello di luce, grazie appunto alla fosforescenza dello schermo, poi il disegno poteva essere mantenuto, e quindi si avevano, diciamo, disegni di questo tipo, e c'erano appunto videogiochi basati su una grafica sostanzialmente vettoriale, d'accordo? Quindi fatta in questo modo qui. Per esempio Asteroids, in cui c'erano gli asteroidi che si muovevano nello spazio, eccetera. Vabbè, però questa è più che altro storia. Quello che conta è che però al giorno d'oggi, quasi per tutte le applicazioni che svilupperete, voi dovete generare come output di massima delle matrici di puntini colorati, anche quando mediamente magari farete anche output per sistemi stereo o sistemi, diciamo, volumetrici, che poi andremo a vedere, e quindi lavorerete su, diciamo, pipeline grafiche che hanno generalmente questa forma qua, cioè trasformano il modello in qualche modo in un'immagine che è fatta appunto come una matrice che viene memorizzata in buffer di memoria, che in qualche modo viene poi mandato al dispositivo di output.
Vabbè, quindi nella pratica il hardware, software grafico scrive alla fine in un frame buffer, che è la memoria contenente l'immagine e che in pratica viene riprodotta in qualche modo in forma analogico digitale dallo schermo del monitor.
cosa contiene l'informazione, cosa riproduce il monitor di questa informazione. Beh, ovviamente sono cose che sapete, di massima, visto che lavoriamo sempre al giorno d'oggi con immagini a colori, è raro che abbiamo immagini in bianco e nero, anche se alcuni tipi di monitor specializzati, per esempio in ambito medico, usano generalmente anche immagini soltanto grayscale, però generalmente i monitor generano i colori come sovrapposizione di puntini colorati di frequenza diversa, di tre frequenze base, diciamo, quindi luce rossa, verde e blu. Questo sembra ovvio, ma non è così ovvio, ne parleremo poi. Va bene. Naturalmente le immagini, quindi quelle che poi vengono rappresentate sul monitor, possono avere caratteristiche diverse. Una caratteristica sicuramente è la risoluzione, cioè quanti puntini ci sono, che in qualche modo condizionerà l'accuratezza con cui faccio il mio disegno, perché appunto, a differenza della grafica vettoriale, la grafica raster in qualche modo è vincolata dal numero di puntini, e se ingrandisco l'immagine raster vedo i puntini sempre più grandi, quindi vedo in qualche modo una cosa fastidiosa. Quindi la grafica raster funziona bene se naturalmente il puntino è molto piccolo rispetto al dettaglio dell'oggetto che devo disegnare. Un'altra caratteristica di un'immagine codificata in questo modo in memoria è quanti bit, visto che comunque devo non soltanto campionare il mio disegno in una serie di puntini in una matrice, ma devo anche per ogni punto quantizzare il valore numerico che io voglio codificare, per codificare il colore in un numero di bit ovviamente finito, quindi con una precisione nella riproduzione in qualche modo delle variazioni di colore limitata. Come sapete, naturalmente, sicuramente lo sapete, le immagini nei gran parte dei formati che si usano per salvare i file, quindi anche per codificare dentro la memoria dei calcolatori, le immagini codificano queste matrici con 8 bit, quindi 256 livelli diversi di valore per componente di colore, quindi per la componente rossa, per la componente verde e per la componente blu, e questo viene ritenuto sufficiente per riprodurre in maniera fedele il colore, perché appunto si parla di immagini true color. Oggi non ci sono problemi grossi di memoria, perché c'è tanta memoria nelle schede grafiche, ci sono mentre fino a 10-20 anni fa non era facile rappresentare immagini true color generandone di grande dimensione, generandole in maniera iterativa, perché i sistemi non ce la facevano. Comunque, tipicamente questi bastano per rappresentare fedelmente il colore. Questo è vero, perché in realtà appunto l'occhio umano, per esempio, non distingue più di un centinaio, per esempio, di livelli di luminosità diversi, però ci sono tutta una serie di cose sul colore da considerare, sulla percezione del colore da considerare, di cui prima poi faremo una ampia, diciamo, relativamente ampia analisi, e che vanno considerati anche appunto quando vogliamo fare grafica, quindi riprodurre in maniera efficace per l'utente, diciamo, queste informazioni. Va bene. Vi ho detto prima che l'output nei nostri sistemi è sempre diciamo raster, ma nella rappresentazione a monte dei nostri disegni abbiamo quasi sempre una rappresentazione vettoriale, sia a livello, per esempio, dell'interfaccia del calcolatore, che i caratteri li codifica con un disegno vettoriale, per esempio come questo.
Il mio nome è una circonferenza con un trattino in cui codifico le coordinate, la il raggio e se voglio ingrandirlo semplicemente raddoppio il raggio, eccetera.
Nel caso della grafica 3D, ripeto, per esempio abbiamo i modelli tridimensionali degli oggetti, sono mesh poligonali, quindi delle griglie, diciamo, in cui ho dei vertici uniti da degli spigoli, in cui do esplicitamente in formato floating point le coordinate dei vertici e quindi ho un disegno parametrico esattamente in questo caso qui. Quindi quando lo proietto questi modelli tridimensionali sul piano immagine del mio schermo, io ho un disegno parametrico in cui ho una descrizione di questo tipo qua, se vogliamo, devo trasformarlo in puntini colorati. Questa operazione si chiama rasterizzazione, quindi trasformare un disegno in vettoriale, un disegno raster. Notate che questo implica già dei problemi, quindi uno degli algoritmi primordiali della grafica al calcolatore, anzi alcuni algoritmi primordiali della grafica al calcolatore sono proprio quelli che fanno la rasterizzazione, che sono già tutti implicitamente utilizzati, anche se non ce ne accorgiamo più, nella pipeline grafica delle schede grafiche, però appunto delle cose le devono fare. Per esempio, appunto, avere un algoritmo che prende la descrizione di disegno e decide quali siano i pixel da accendere e quelli da spegnere, sono tutti i vari algoritmi, per esempio l'algoritmo di Bresnahan per rasterizzare un segmento, e ce ne sono altri, per rasterizzare, trasformare la descrizione di un segmento in una serie di pixel accesi e spenti, e poi ci sono una serie di problemi che si generano, per esempio, ci torneremo, sicuramente lo conoscete, che è il cosiddetto aliasing, che è dovuto che è praticamente l'effetto che fa sì che noi vediamo evidentemente queste scalettature nelle immagini che possono dar fastidio e che possono causare anche, diciamo, degli artefatti nella percezione di numero, se il numero di pixel è sufficientemente, cioè non è abbastanza grande. Per fare questo per eliminare questo problema si deve operare con delle tecniche, per esempio quello che chiamate
sicuramente avete sentito, anti-aliasing, no? Che consiste in generale nello sfumare il colore per rendere, diciamo, meno percettibile, diciamo, la quadrettatura,
e quindi generalmente si applicano dei filtri che in qualche modo riducono le alte frequenze del segnale in funzione appunto della risoluzione dello schermo in cui vado a rappresentare il disegno. Perché questo? Perché in pratica è ovvio che io non posso naturalmente discretizzare qualsiasi disegno continuo e preciso a piacere in una griglia in cui ho soltanto dei punti campionati a una distanza fissata. Quindi io non posso riprodurre la funzione che mi rappresenta il disegno nel continuo attraverso semplicemente i valori di colore campionati in una serie di punti messi in una griglia, che è quello che io rappresento in memoria quando rappresento un'immagine raster appunto in una matrice di numeri. Va bene? Questa matrice di numeri non è altro che matematicamente quello che avrei se prendessi l'immagine continua e la campionassi appunto in posizioni espresse per esempio da indici J che, diciamo, in qualche modo rappresentano le posizioni I delta X, J delta Y, se delta X e delta Y sono la distanza tra i centri dei pixel, che generalmente per le immagini che consideriamo di solito è uguale. Quindi in realtà l'aliasing nasce proprio dal fatto che io non posso fare la procedura inversa, cioè prendere il valore dei campioni e ricostruire il segnale originale, a meno che non valga, diciamo, per la mia immagine un una legge che dice, cioè praticamente non, nella mia immagine originale non ci siano frequenze spaziali segnale maggiori di una soglia limite che appunto è due volte in pratica, cioè l'inverso della spaziatura dei pixel. Vabbè, questo si chiama teorema di Shannon Nyquist del campionamento, un teorema famoso di teoria del segnale, che dice che effettivamente se non ci sono alte frequenze nel segnale, dove alte frequenze vuol dire variazioni in qualche modo non in qualche modo lisce del colore superiori a una certa soglia, io posso effettivamente riprodurre dal segnale campionato quello originale. È evidente che se ho un'immagine con degli scalini netti di colore, io ho una frequenza elevata, una frequenza spaziale elevata, perché una variazione enorme nella lunghezza di pixel, quindi questo corrisponde a una frequenza spaziale molto elevata di segnale. Se sfumo il mio disegno, quindi lo rendo in qualche modo con delle variazioni più piccole, diciamo, nello spazio, allora non posso riuscire a riprodurre in maniera fedele il segnale a partire dai campioni, ed è per quello che sostanzialmente, diminuendo, come in qualche modo, come si vede qua, sfumando, togliendo i grossi contrasti dal colore, dal disegno, io riesco a vedere il disegno qualitativamente allo stesso modo, anche se uso pochi campioni, come in questo caso. Quindi questo è un problema, diciamo, della rasterizzazione, quindi la trasformazione di un segnale continuo in un segnale discretizzato. Vabbè. Dicevo prima, a parte, quindi questo è il problema principale del rischio di avere appunto artefatti nel limitare la risoluzione, quindi non vedere dettagli correttamente nel limitare la risoluzione dell'immagine. Cosa implica invece l'uso di un 8 bit per pixel per codificare il valore di colore? Come ho detto prima, diciamo di massima nulla, sono più che sufficienti per rappresentare in maniera opportuna le immagini sullo schermo. Il numero di bit che si usano per rappresentare la luminosità o le componenti di colore in un'immagine prende il nome di range dinamico, che in pratica corrisponde al rapporto tra la differenza di colore tra due livelli successivi, cioè la minima differenza misurabile dell'intensità luminosa, e il range di variabilità del segnale, che quindi per un segnale codificato in 8 bit sarebbe 255, quindi il segnale da 0 a 255. Non ci sono problemi nel rappresentare le immagini fotografiche con 8 bit, perché naturalmente riusciamo a vederle sufficientemente bene. Però ci sono immagini, poi con l'aumento della facilità di avere memoria a disposizione nelle schede grafiche o nei display, eccetera, si può andare oltre. Naturalmente ci sono applicazioni dove si va oltre, per esempio l'imaging medico, in cui l'immagine non codifica necessariamente il colore che vediamo, ma codifica delle caratteristiche di, per esempio, di assorbimento dei raggi X di un tessuto. Allora è utile codificare più livelli per avere più informazioni, indipendentemente se questa informazione sia facilmente visualizzabile o meno. E poi se io voglio che queste immagini, per esempio, contengano più informazione di quella che viene immediatamente percepita vedendola, posso anche usare un numero di bit maggiore anche per immagini fotografiche o che simili alle immagini fotografiche. Questo è il caso, per esempio, delle immagini HDR, che sono immagini in cui si codifica, per esempio, il livello di componenti di colore con più bit, e che possono essere usate per in qualche modo gestire la realizzazione di diverse esposizioni di una stessa immagine. Quindi, avendo la stessa immagine generata in memoria, io posso renderizzarla, per esempio, ottenere diversi effetti, come se fosse illuminata in maniera diversa. Un'altra cosa da considerare quando si considera la luminosità che codifico nei pixel della mia immagine è che spesso questa luminosità viene codificata semplicemente come acquisita generalmente in origine da un sensore di una fotocamera, come una funzione, per esempio, dell'energia assorbita dal sensore, diciamo, in quel punto che io sto considerando. I sensori delle fotocamere digitali misurano in qualche modo il numero di fotoni o l'energia associata che finisce nel tempo, diciamo, di acquisizione nella regioncina in cui sono in grado di assorbire i fotoni. Però la percezione dell'occhio umano non è lineare con questa energia, e quindi spesso, per avere, diciamo, dei livelli nelle mie immagini digitali che corrispondono a variazioni percettivamente uniformi per l'occhio umano, per il cervello umano più che per l'occhio umano, le immagini vengono codificate con una correzione da applicare alle immagini per rappresentarle a video, che è il cosiddetto fattore di gamma correction, e quindi spesso si corregge quando viene rappresentata a un monitor la luminosità delle immagini andando a moltiplicare il livello di luce emessa per un fattore correttivo. Queste cose non sono necessariamente vere, quindi potrebbero essere corrette, potrebbero essere non corrette, quindi ci sono a volte da considerare anche questi aspetti quando si considerano le immagini digitali. Ecco, appunto, una cosa che si fa con le immagini digitali raster, quindi quelle codificate in questo modo, è anche sviluppare degli algoritmi cosiddetti di image processing, che in pratica prendono le immagini di questo tipo e le trasformano in altre immagini di questo tipo, facendo delle operazioni che possono essere o geometriche, per esempio ruotare, ingrandire, ridurre, strecciare da un lato le immagini e ricampionarle nella stessa griglia, oppure globali, cioè di color map, che per esempio prendono il colore e applicano una trasformazione che la rende più chiara, più scura, aumenta il contrasto, diminuisce il contrasto, eccetera, oppure che operano delle operazioni tipo quella che dicevo prima, per esempio sfumare contorni per ridurre le altre frequenze, estrarre le discontinuità, quindi rendere più evidenti i margini e così via, per esempio, quindi togliere per esempio le alte frequenze può essere fatto appunto mediando in ogni pixel con i valori vicini, e questo equivale a togliere le alte frequenze e fare una sfocatura dell'immagine. Va bene? Mentre se io applico un altro tipo di filtro, posso ottenere un enhancement delle discontinuità. Queste sono tutte operazioni che si chiamano appunto image processing, che è la disciplina dell'image processing studia. Naturalmente nella pipeline grafica, anche quando creiamo delle immagini digitali con le tecniche che vedremo, a partire da delle rappresentazioni discretizzate, spesso si applicano a posteriori delle tecniche di questo tipo, perché io posso per esempio fare un rendering a una certa risoluzione e poi aumentare la risoluzione con un algoritmo di image processing. Posso fare rendere un'immagine e poi cambiare il colore con un algoritmo di post processing. Posso fare l'enhancement di qualche dettaglio con un algoritmo di post processing. Quindi effettivamente, per fare grafica al calcolatore, bisognerebbe anche conoscere un minimo di tecniche di image processing. Quindi adesso non le vedremo in dettaglio, però se volete, se per caso pensate di averne bisogno, possiamo anche dedicarci una mezza lezione, una lezione ad hoc, per fare un riassunto, un ripasto di image processing, perché ripeto, quello che si fa spesso anche nel rendering molto spesso è quando ci sono degli effetti che magari è complicato rendere attraverso la simulazione, quindi l'uso degli algoritmi più sofisticati che si possono pensare per produrre appunto gli effetti visivi, ma magari si possono simulare con delle operazioni di elaborazione delle immagini come queste. E bene o male le vedrete, le studierete, ne applicherete, può essere effettivamente un prerequisito anche quello di sapere un po' di image processing. Ora, mi aspetto che alcune cose dell'elaborazione di immagini digitali le conosciate, immagino che qualche programma di fotoritocco, un po' di fotografia digitale, se ne maneggiate tutti, se fate un corso di questo genere. Domanda? No.
Un pochino.
Se pensate che non vi basti, magari poi ci possiamo ritornare. Adesso, prima di fare la pausa, volevo parlare un po' di colore, perché è un'altra cosa importante come prerequisito in quello che possiamo fare dopo, è capire bene cosa significa il colore per le immagini digitali, quindi per i monitor e anche per gli oggetti del mondo che ci circondano, perché è un concetto che tutti pensiamo di conoscere bene, ma in realtà nasconde molte più insidie di quanto sembri. Allora, ok, la prima domanda che vi pongo è: ok, perché le immagini che generiamo coi monitor sono generate attraverso la sovrapposizione di tre, diciamo, luci rosso, verde e blu nei puntini del monitor? Cosa c'entra questo con quello che vediamo con gli occhi normalmente?
Perché sono le combinazioni che, cioè, attraverso le combinazioni di questi tre colori possiamo avere tutti
i colori esistenti. Dici? Cioè, cosa sono tutti i colori esistenti? Allora, che cos'è che ci arriva agli occhi? La luce, ci arriva la luce. Che cos'è la luce? Ditelo.
La radiazione.
Che radiazione? Radiazione elettromagnetica. I nostri occhi sono in grado di in qualche modo percepire, di passare al nostro cervello l'informazione relativa a, diciamo, cioè risponde in qualche modo, mandano un qualche segnale al nostro cervello quando agli occhi arriva della radiazione elettromagnetica che sta all'incirca in questo intervallo di frequenze, d'accordo? La radiazione elettromagnetica ha uno spettro molto più ampio, naturalmente, che va appunto, diciamo, aumentando la lunghezza d'onda da le onde radio, scusate, i raggi X, l'ultravioletto, il visibile, l'infrarosso, le onde radio, eccetera. Va bene. I raggi gamma, di qua, eccetera. Va bene. Quindi i nostri occhi sono un sensore sensibile alla frequenza elettromagnetica. D'accordo? Quindi, in realtà quello che arriva all'occhio è ben diverso da quello che emette un monitor, no? Un monitor emette luce a tre frequenze fissate, quella del rosso, quella del verde e quella del blu, e noi vediamo i colori attraverso sovrapposizione di queste tre, fasce. Quindi fisicamente, cioè quello che mi arriva dall'occhio quando vedo quel muro e quello che vedo dal monitor quando guardo un'immagine presa dalla telecamera di quel muro sono due cose completamente diverse, cioè sono due fenomeni fisici completamente diversi, giusto? Quindi sono, non c'è la stessa cosa, cioè non ok, perché vediamo la stessa cosa? perché la percezione di questo valore della frequenza, diciamo, che della luce che mi arriva, non è fatta con uno strumento che in qualche modo misura il valore della lunghezza d'onda, ma è fatta attraverso la risposta al segnale luminoso di tre tipi di cellula, d'accordo? Dei recettori che stanno nella nostra retina. Bene? Nella nostra retina ci sono dei recettori che reagiscono, quindi mandano al cervello un segnale elettrico quando arriva della luce, va bene? E sono di tipi diversi, d'accordo? Ci sono due tipi di sensori, sapete, i bastoncelli e i coni. Bastoncelli sono non sensibili alle variazioni di frequenza, i coni sono quelli sensibili alle variazioni di frequenza, che in qualche modo sono quelli che ci fanno far vedere l'immagine a colori, se non siamo daltonici, vediamo bene, cosa che non è vera per tutti, anzi non è vera per un sacco di gente, e questo ha tra l'altro varie altre implicazioni. Vabbè, quindi i tre tipi di coni rispondono, diciamo, a intervalli di frequenza che stanno in questi range qua, quindi abbiamo tre tipi, quindi sono ASML, che sono più sensibili alle corte lunghezze d'onda, alle medie lunghezze d'onda e alle alte lunghezze d'onda, e hanno anche risposte diverse come intensità. Per esempio, quelli che rispondono al blu sono molto più deboli come risposta di quelli che rispondono al verde e al rosso, e quindi per esempio vediamo peggio le cose blu, per esempio, rispetto a quelle verdi e quelle rosse. Quindi cosa succede? Che in realtà un segnale luminoso, per esempio, a una certa frequenza pura, che supponiamo che mi può arrivare dalla luce del sole riflessa dal muro, potrebbe essere benissimo dare la stessa risposta al mio cervello di una combinazione di una o più frequenze pure differenti. Per esempio, questo potrebbe essere un caso in cui appare questo, va bene? Quindi la mia risposta, diciamo, di recettore che arriva al cervello è la stessa, poi ci saranno un po' di variazioni anche da individuo a individuo, quindi è la stessa magari in media, ma non è proprio magari la stessa per tutti i soggetti, però di massima più o meno ho la stessa percezione tra una frequenza pura e una combinazione di frequenze che, se io vado a sommare per esempio quanto risponde a questo segnale qua, quindi queste curve qua rappresentano, diciamo, la risposta al segnale, quanto in funzione dell'intensità della luce che arriva, quanto segnale elettrico arriva al cervello. Quindi se io nel primo caso io devo andare a prendere questo valore qua moltiplicato per questa risposta qua, nel secondo caso lo stesso per l'altro tipo di recettore, in questo caso devo fare la somma delle due componenti. Se la somma di questo moltiplicato questo e questo moltiplicato questo mi dà lo stesso valore della somma di questo moltiplicato questo, ho di massima la stessa sensazione se le mie risposte alla luce sono date da quelle curve lì, d'accordo? Ok? Ok, quindi in realtà possono esistere diversi tipi di combinazioni di fasci luminosi che danno la stessa sensazione al nostro cervello. Questo fenomeno si chiama metamerismo, cioè diversi materiali possono apparirci dello stesso colore anche se non lo sono, anche se non riflettono la luce con le stesse frequenze. Quindi non hanno la stessa distribuzione spettrale, ma le vediamo nello stesso colore. Quindi, per esempio, due materiali hanno lo stesso profilo, hanno profili spettrali diversi, però se consideriamo
matching di colore tricromatico, cioè le tre risposte dei tre recettori, mi danno gli stessi valori della risposta al blu, gli stessi valori della risposta al verde, valore della risposta al rosso. D'accordo? Quindi il trucco è che naturalmente io col monitor cerco di riprodurre in qualche modo la stessa sensazione che ho quando acquisisco, quando vedo la scena reale. Però questo in realtà ha due passi, quindi quello primo, quello di acquisire le componenti in, diciamo, sovrapposizione di rosso, verde e blu in con i sensori di una telecamera che in qualche modo acquisisce dal mondo esterno quelle componenti e poi riprodurle attraverso un monitor che dovrebbe in teoria riprodurre effettivamente esattamente le stesse frequenze, d'accordo? Cosa che non sempre avviene in maniera esatta, eccetera. Tra l'altro poi c'è anche un altro fattore critico in questo, che naturalmente il colore degli oggetti naturalmente dipende dalle caratteristiche del materiale ma anche dall'illuminazione, d'accordo? Quindi è vero che io posso riprodurre la stessa sensazione che mi dà quella parete sulla base appunto della frequenza reale che mi riflette negli occhi con una sovrapposizione di tre fasci rossi, verde e blu, ma non è ovvio che per esempio sia facile fare in modo che per esempio se ho due materiali che mi danno lo stesso colore, poi io posso saper riprodurre il colore che hanno cambiando l'illuminazione, perché il colore che mi appare dipende dall'illuminazione, ed è perfettamente possibile che se io poi con lo stesso modello cambio l'illuminazione, i colori che con un'illuminazione precedente apparivano uguali, con la nuova illuminazione potrebbero apparire benissimo diversi, perché nessuno mi garantisce che colori primari poi sia lo stesso. Quindi in realtà, per esempio, mentre io rappresentando con le dovute cautele un colore col monitor rispetto a un colore diciamo acquisito dalla telecamera, riesco a riprodurlo abbastanza fedelmente, invece riprodurre l'apparenza di un materiale, di un oggetto, indipendentemente dall'illuminazione, non è altrettanto facile. Anche questo sicuramente è una cosa che vedrete quando applicherete appunto i materiali e gli oggetti nei videogiochi, in cui naturalmente vorreste fare in modo di riprodurre l'apparenza di un materiale reale in tutte le condizioni di illuminazione, quindi non soltanto in una condizione di illuminazione. Va bene? Quindi riprodurre un materiale, il comportamento di un materiale è più complicato che riprodurre un colore. Va bene. Fatto sta che appunto la riproduzione di un colore, di un oggetto, dipende naturalmente dalle caratteristiche della risposta in frequenza del materiale, dalle caratteristiche della illuminazione dell'oggetto e ovviamente dalle funzioni di matching, diciamo, dell'occhio umano. Quindi ci sono tutti questi fattori qua. Quindi, no? Per esempio ci sono distribuzioni spettrali delle frequenze di riflessione della luce di vari materiali, qua la bolla lunga e burro, le distribuzioni spettrali di una serie di luce diverse che cambiano molto, per esempio una fase di incandescenza fatta così, la luce solare fatta così, una lampadina fluorescente fatta così, insomma c'è molta differenza, quindi cose che appaiono dello stesso colore con una certa luce di illuminazione appaiono di colori diversi con altre illuminazioni e così via, perché la combinazione dipende da tutti questi fattori qui.
Posso fare una domanda? Sì. Dato che la percezione soprattutto dei colori è molto diversa da persona a persona, come si è fatto a stilare uno standard, diciamo, delle percezioni appunto all'occhio umano, come si è fatto?
Si è fatto facendo delle statistiche, cioè sono stati fatti degli esperimenti psicovisuali, se non so se ce li ho qua, sì, ce li ho qua. Sono stati fatti degli esperimenti psicovisuali da cui hanno tirato fuori delle funzioni standard di risposta degli occhi umani alle frequenze su tutto il range, quindi in base, suppongo, poi non l'ho studiato in dettaglio, in base a una serie di esperimenti fatti su tanti soggetti, hanno stimato come sono fatte queste distribuzioni qua, che sarebbero praticamente la risposta agli stimoli, alle varie lunghezze d'onda della luce dei tre tipi di coni, che chiaramente potrebbero magari non essere esattamente uguali da soggetto a soggetto, ma in media, se uno fa una statistica, calcolando indirettamente, ricava delle distribuzioni. Queste distribuzioni qua sono alla base appunto degli spazi di colore costanti che si usano nella descrizione del colore, perché appunto nella descrizione del colore il colore non è la frequenza della luce, okay? Quando parlate di spazi di colore parlate appunto di rappresentazioni del colore come per esempio coordinate di un punto nello spazio RGB, se uno usa lo spazio RGB, però lo spazio RGB non è dipendente dal sistema percettivo umano. Se voglio creare appunto uno spazio modellato sulla percezione umana, cioè in cui appunto il colore effettivamente rappresenti la stessa percezione per l'individuo medio, allora si è stato sviluppato appunto uno spazio di colore apposta, che è appunto per esempio quello spazio XYZ, va bene? In modo tale da definire la definizione di colore, che non dipende dal sistema di visualità, dal monitor in pratica, quindi che dipende invece semplicemente dal sistema percettivo umano. Quindi mentre il colore di un monitor è per esempio appunto la somma di RGB delle frequenze dell'emissione della luce del monitor, che ovviamente tra un monitor e l'altro può essere diverso, eccetera, in quel caso lì, usando appunto i modelli della risposta dei tre tipi di recettore dell'occhio umano, si è stato sviluppato uno spazio, diciamo, di colore apposito, che è appunto quello XYZ. Tra l'altro, un'altra cosa che si vede è che, per esempio, io posso in qualche modo andare a rappresentare, dato una qualunque, insomma, insieme di colori primari, di risposte dei tipi di recettori o di recettori, posso andare a fare le mie funzioni di matching che mi dicono praticamente quale, per ciascuna frequenza del visibile, con quale, diciamo, combinazione lineare di coefficienti da dare alle tre componenti ottengo quel colore, va bene? Risulta che per esempio alcune combinazioni non sono rappresentabili per esempio con una somma con coefficienti positivi, d'accordo? Quindi questo significa che effettivamente non è possibile riprodurre, queste sono le risposte dei recettori, però se considerassimo le stesse curve per esempio per la sintesi additiva di colore, quindi andiamo a considerare quali sono i coefficienti da dare al rosso, verde e blu per riprodurre con quelle frequenze base ciascun colore dello spettro, che non è questo grafico qua ma era quello di prima, questo, se io vado a considerare, no, non è questo qua, però un altro ancora, però non c'è io avrei comunque delle situazioni come quelle in cui non ho delle regioni dello spettro che non sono effettivamente matchabili con la zona terna di combinazioni positive, quindi per esempio non tutti i colori reali sono riproducibili a partire dal monitor, quindi il monitor non riproduce tutti i possibili colori dello spazio visibile. Questi dovrebbero essere Okay. Questa è la rappresentazione delle funzioni di matching che mi danno invece per ogni lunghezza d'onda le corrispondenti risposte dei tre tipi di recettori. Amount of each primary and intercept match is given by C per le frequenze. Ok, quindi per hanno fatto poi molti ulteriori cambiamenti appunto dello spazio di delle coordinate per rendere le componenti sempre positive, altrimenti appunto non si poteva rappresentare rappresentare le risposte con una terra di coefficienti positivi. Quindi con questo cambiamento hanno creato questa terra di coordinate qua, e quindi queste coordinate che hanno chiamato x, y, z sono effettivamente le coordinate che in realtà sono rappresentate da quel classico grafico che definisce in pratica i colori, quindi il diagramma, quello che si chiama il diagramma delle cromaticità, che trovate quando andate a vedere le caratteristiche di un monitor o anche di una telecamera, eccetera, che prende quelle coordinate x, y, z di prima, le normalizza facendo in modo di avere solo i componenti x, y e normalizzando la somma x, z a 1, va bene, e si ottiene questo spazio in cui praticamente i colori percepiti in maniera diversa sono rappresentati in uno spazio continuo e rappresentano tutti i colori visibili dall'occhio umano. I colori, per esempio, rappresentabili da un monitor, a seconda del monitor, coprono soltanto una piccola parte di questo spazio. Non tutti i colori visibili dall'occhio umano sono rappresentabili da un monitor. Per esempio, c'è anche questa problematica qua in qualche modo. E se volessi naturalmente uno spazio RGB, adesso ci potete averci anche la slide, che rappresenta appunto cioè uno spazio RGB nelle coordinate RGB di qualunque monitor, è rappresentabile attraverso appunto un triangolo qua dentro, dove i vertici sono le frequenze, corrispondono alle sensazioni corrispondenti alle frequenze pure emesse, diciamo, dalle singole lampade rosse, verde e blu del mio monitor, va bene? E poi i monitor sono caratterizzati appunto a un punto di bianco che corrisponde alla cromaticità corrispondente a RGB massimo. E a seconda del tipo di monitor, di codifica, eccetera, ci possono essere degli spazi diversi. Da dove deriva questo appunto uso dei colori cosiddetti primari per comporre appunto quindi la sensazione di colore corrispondente a un colore reale, dal fatto che effettivamente, sempre con esperimenti psicovisuali, psicofisici, è stato verificato che l'uomo effettivamente è in grado di provare la stessa sensazione, cioè il come hanno misurato in qualche modo il fatto che le funzioni di matching stesse, cioè quali sono le risposte, diciamo, dell'essere umano alle diverse componenti di colore, è stato fatto appunto facendo degli esperimenti di questo tipo. Quindi, per esempio, facendo vedere a un soggetto una luce dovuta alla frequenza pura, test light, più una miscela di colori primari, va bene? Quindi tre luci di colori differenti, mischiate, di frequenze differenti, pure mischiate. Si verifica che naturalmente l'uomo può vedere la stessa cosa se appunto mischia i colori con opportuni coefficienti, può
può, diciamo, avere la stessa sensazione. In gran parte dei casi si riesce ad avere la stessa sensazione. E che questa proprietà di matching ha anche, appunto, rispetta anche delle leggi. Quindi, per esempio, il fatto che posso, per esempio, appunto, usare la modellazione RGB, dove notate che però l'RGB non è obbligatoria, cioè non è vero che devo avere per forza quelle frequenze lì come colori primari, cioè anche quella è una scelta arbitraria. Va bene, le frequenze del rosso, del verde, del blu come colori primari, e le frequenze che uso, che possono ovviamente essere diverse perché ci sono tante frequenze diverse che ricadono nella definizione di rosso, di verde, di blu, la scelta dei primari non è obbligatoria, ci possono essere primari diversi, d'accordo? Però qualunque sia la terra dei primari che scelgo, io posso rappresentare una serie di colori nel mio diagramma di cromaticità. Ovviamente, se uso una terna diversa sposterò questo triangolo, se uso dei primari un po' diversi sposterò la posizione dei vertici di quel triangolo, quindi sposterò un po' la gamma di colori rappresentabili. E dicevo, la cosa buona di questo modo di rappresentare i colori è che il matching è lineare, cioè se io faccio se io sommo due luci test tra di loro, se io sovrappongo due luci test e ho le due miscugli di primari che stimolano la prima e la seconda, effettivamente anche le somme sono effettivamente matchate, cioè non le distingo tra di loro, quindi il matching dei colori è lineare. E questo si chiama appunto legge di Grassmann, e grazie a questa, diciamo, posso effettivamente modellare in maniera efficace, diciamo, la sovrapposizione di luci nelle mie scale virtuali con componenti RGB, anche se non c'entra niente con quello che accade realmente. Cioè voi quando modellate poi nei vostri programmi la luce, generalmente nei vostri algoritmi, quasi sempre, poi ci sono anche algoritmi più avanzati, lavorate con come se nel mondo virtuale, cioè come se nel mondo virtuale lo è così, ma come se nel mondo reale la luce fosse sempre una sovrapposizione di tre fasci rossi, verdi e blu, ma nel mondo reale non è affatto quella roba lì. Quindi mentre il vostro algoritmo, questo crea anche ovviamente un po' di problemi, perché naturalmente nell'interazione luce-materia accadono cose che è difficile modellare partendo da una modellazione della luce come somma RGB nel mondo reale, perché ci sono materiali che se sono colpiti da una certa luce a una certa frequenza possono reagire in un certo modo, la luce può cambiare frequenza, eccetera. Tutte queste cose non sono modellabili partendo da una modellazione della luce come somma delle tre componenti. Non so se mi sono spiegato, però il punto fondamentale, dimmi.
Possiamo scegliere tre colori come base per uno spazio vettoriale e utilizzare una combinazione lineare per creare qualsiasi altro colore.
Qualsiasi altro colore? No, ripeto, però si usa in maniera standardizzata usare le componenti di rosso, verde e blu, però la scelta arbitraria è stata fatta perché ovviamente se guardate come fa questo spazio di automaticità funziona bene, che diciamo se metto un triangolo con i vertici nel rosso, verde e blu copro più triangolo, più spazio dei colori visibili che se ne mettessi qua, cioè se facessi una terna arancione, viola, verde, occuperei meno di questo spazio.
Vabbè. Ok, quindi la terna, diciamo, mi copre, diciamo, più colori visibili. Comunque, il colore è una cosa complicata. E naturalmente, adesso semplicemente se si tratta soltanto di codificare, di sapere come codificare il colore in un'immagine digitale, il discorso, ovviamente cerchiamo di coprire la maggior parte possibile dei colori visibili, e dovrò in qualche modo, se io voglio riprodurre il colore in maniera esatta, dovrò sapere
quali sono i parametri, per esempio, della telecamera reale e del monitor, per fare in modo che io metta sempre, diciamo, il mio triangolo nella stessa posizione. Però il discorso del colore verrà sicuramente, sarà comunque anche da considerare quando si va a considerare come interagisce la luce con la materia, naturalmente, e quali siano appunto quindi applicare gli algoritmi di rendering che si basano, che si chiamano di shading, diciamo, quelli che implementerete implementate negli shader dei vostri programmi grafici, che in base alla luce che arriva al materiale danno il colore di cui deve apparire quel materiale. D'accordo? Ovviamente il come sono legati il colore dell'illuminazione e il colore che io vedo deriverà appunto dalle leggi che uno in qualche modo pone per simulare i materiali. Queste leggi naturalmente dovrebbero in qualche modo simulare la fisica reale dell'interazione luce-materia, quindi questo è relativamente complesso, insomma. Un'ultima cosa è che appunto quello spazio XYZ garantisce in qualche modo che si possa definire uno spazio di colore effettivamente, come giustamente c'è la domanda, che in qualche modo sia più o meno modellato sulla percezione umana, appunto media. L'unica cosa è che quelle coordinate di questo spazio XY non sono percettivamente uniformi, cioè se io considero quanto mi devo muovere in questo spazio per effettivamente distinguere due colori diversi, succede che appunto a seconda della posizione in cui mi trovo nello spazio, per percepire variazioni di colore devo spostarmi molto di più qua rispetto a quanto mi devo spostare qua. Quindi quelli che studiano colorimetria, appunto, hanno definito un ulteriore spazio di colore, appunto, che è l'AB, dove, a differenza di XYZ, le coordinate sono tali che se mi sposto più o meno di una distanza D in quello spazio, ho la stessa variazione percettiva, quindi devo spostarmi la stessa quantità in tutte le zone del mio spazio per vedere una variazione di colore. Va bene, comunque, quindi questo è una parentesi, poi appunto qui era giusto per incuriosirvi. Poi ovviamente se volete vedere le cose meglio, saperne di più, tranquillamente possiamo riparlare, potete vedere qualche testo specializzato. Da ricordare appunto che quindi lo spazio RGB, cioè il fatto di riprodurre i colori come terna RGB e somma di tre fasci luminosi sul monitor, è una convenzione e che in qualche modo funziona perché appunto abbiamo questo tipo di percezione nel cervello umano, che appunto deriva dalla risposta dei tre diversi tipi di sensore, di cono, quindi LMS, d'accordo? E che naturalmente quindi ci possono essere vari tipi di fenomeni diversi che danno origine allo stesso colore, quindi il colore non coincide con la frequenza della luce, e che naturalmente il come mappo, diciamo, le immagini acquisite da una telecamera e quello che viene emesso da un monitor con il dato RGB memorizzato dipende naturalmente dalle caratteristiche, nel primo caso del sensore, nel secondo del monitor. Quindi se io voglio che, per esempio, un'immagine sia riprodotta effettivamente come è stata, che riproduca in qualche modo la stessa sensazione che riproduceva la realtà acquisita con la fotocamera, in qualche modo dovrei anche preoccuparmi di fare in modo che il il modello, diciamo, di colore usato dalla telecamera e il modello di colore usato dal monitor coincidano, quindi in qualche modo devono essere calibrati. Se non ci preoccupiamo di questa cosa qua, per il resto naturalmente nei nostri programmi lo spazio di colore che usiamo per codificare il colore poi da passare al monitor naturalmente è invece questo, praticamente Q uguale a GD, perché nella immagine digitale memorizzata in memoria abbiamo le coordinate RGB espresse da quei numeri che abbiamo detto che memorizziamo nella nostra matrice. Quindi se andiamo a rappresentare questo spazio è una più una cosa strana, messa strana, proiettata in grandi dimensioni, ma banalmente un cubo e i colori sono mappati come le combinazioni dei tre colori primari messi dal monitor, messi in quel modo lì, d'accordo? Non è però uno spazio assoluto, perché appunto il come questo venga riprodotto dal monitor dipende dal monitor, quindi dalla calibrazione del monitor, dai effettivamente quali sono le frequenze dei fosfori del monitor, dei LED del monitor, eccetera. Ovviamente le cose saranno abbastanza complicate, perché anche la tecnologia che viene usata per il monitor, il tipo di emissione della luce, ovviamente non è che metteranno delle frequenze pure, metteranno in una banda, in uno spettro che non è un picco fisso, quindi ci sono un po' di problemi tecnici, per cui naturalmente da monitor a monitor la riproduzione cambia sicuramente. Comunque, nella nostra rappresentazione il colore è quello lì all'interno, però non coincide con il colore percettivo. Naturalmente conosciamo altri spazi di colore che usiamo nella pratica nei programmi per computer. Pensiamo per esempio al fatto che questa è la sua rappresentazione additiva dei colori, però per esempio nella stampa per esempio non si usa quella additiva, si usa quella sottrattiva, perché naturalmente io non emetto luce ma assorbo luce a frequenze diverse con dei pigmenti. Quindi per avere una rappresentazione che si match, diciamo, con quella RGB, si usa una rappresentazione dove si assorbono i tre pigmenti complementari, rosso, verde e blu, cioè ciano, magenta e giallo, da quelle cartucce delle stampanti, per appunto usare la stessa convenzione, usare lo stesso tipo di rappresentazione del colore, sono appunto quelle dei colori complementari, cioè di quei colori che mischiati con quelli originali danno grigio, bianco o nero. Il significato del pratico, diciamo, delle componenti dello spazio RGB però non è chiaro, cioè non è che posso cambiare le caratteristiche del colore, per esempio renderlo più chiaro, più scuro, aumentare il contrasto, ridurre il contrasto lavorando sulle componenti RGB. Quindi inoltre si usano altri spazi di colore più intuitivi per rappresentare quelle caratteristiche lì. Per esempio, un altro spazio che si usa spesso nella presentazione dell'immagine è lo spazio HSV, in cui faccio una trasformazione di quel cubo in un altro spazio con un cambio di coordinate, in cui rappresento il mio spazio tridimensionale, metto tutto sempre tre componenti, perché è una trasformazione dall'originale con una mappatura, in cui le tre componenti sono per esempio la tinta, la saturazione, cioè la distanza dal grigio più vicino, e il valore di illuminazione. In questo caso posso, se faccio la conversione del RGB a HSV, posso poi aumentare direttamente queste caratteristiche del colore, quindi la luminosità o la tinta o la saturazione, cambiando direttamente questi parametri qui, e quindi è comodo per fare operazioni di image processing. Va bene. Un'ultima cosa, poi mi fermo a fare intervallo. Per la codifica del colore, quindi usiamo tipicamente tre canali RGB all'interno del calcolatore, siete a abituate a questo, ma generalmente in realtà anziché esserci solo 24 bit nelle strutture dati, ci sono 8 bit in più, quindi c'è un altro canale. A cosa serve questo canale? Tipicamente a due cose può servire: uno, originariamente, per esempio, a memorizzare l'informazione relativa a il canale alfa, quello che dicevamo prima, per esempio, per memorizzare in qualche modo il fattore correttivo per codificare, diciamo, la non linearità della mappatura del colore rispetto all'energia, ma il canale alfa, il canale in più, diciamo, di memorizzazione del colore in grafica, viene generalmente utilizzato per memorizzare un'informazione di opacità. Questo ci servirà molto negli algoritmi pratici per fare rendering, perché in qualche modo, anche se attraverso delle approssimazioni, può permettere di fare in modo di usare questo canale per, appunto, fare in modo di differenziare materiali opachi e materiali trasparenti sulla base di considerare questo ulteriore numero 0255 come un valore di opacità, cioè quanto in effetti di quel colore io voglio rappresentare, quanto invece voglio rappresentare sullo stesso punto il colore dello sfondo. Quindi parleremo, se userete anche in pratica, il cosiddetto alpha blending, che usa, appunto, mischiare il colore di un oggetto con il colore di quello che c'è dietro, usando come coefficiente da questa combinazione lineare il valore memorizzato nel punto dal canale alfa.